Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Nel ben mezzo del cammin di questa settimana, siamo giunti dunque a una metà settimana dove parleremo di nuovo di Inter Parma, ma non solo. Accenneremo al discorso ovviamente di Parma Roma, fare le prime notizie naturalmente, la mancata partecipazione, l'assenza dei tifosi ospiti, di tutti quelli e dei tifosi della Roma che abitano nella provincia ovviamente romana. Non potranno essere presenti al Tardini, questo per i disordini che ci sono stati nella partita d'andata del gennaio scorso. Però insomma, i temi del giorno sono naturalmente anche la Champions League, ne parleremo tanto. L'Arsenal dunque va in finale di Champions League, batte l'Atletico 1-0, il gol è quello di Saka, una partita meravigliosa, la commenteremo insieme a Remo Gandolfi, a Lorenzo Del Papa, e poi parleremo anche, voglio sapere la loro su Bayern PSG, su quello che può essere il loro pronostico di questa meravigliosa partita che si è giocata all'andata naturalmente a Parigi, e un ritorno che si preannuncia altrettanto bello, ma insomma staremo a vedere anche quelle che saranno le tattiche, le idee dei vari allenatori, anche perché dipende tutto da quello, dall'approccio, dalla tattica, ma non solo, anche dalla velocità e dai piedi, dalla condizione mentale dello stadio, del clima, di tutto insomma. Parleremo però anche di Parma naturalmente, come detto, ne parliamo subito, prima però ascoltiamoci il servizio di Alberto Rugolotto.
Vinci e saluti, conquisti l'obiettivo dell'annata e te ne vai nell'Inter scudettata contro i gialloblu. Si parla di 6-7 addii, anche di giocatori importanti, titolari inamovibili, vedi Bastoni. Nel Parma che ha ottenuto la salvezza piena in Serie A non sarà proprio così, ma tanto potrebbe comunque cambiare per la prossima stagione. A Collecchio, negli uffici del club, sono già iniziati gli incontri per pianificare l'immediato futuro, a partire dai colloqui con Carlos Cuesta. Ma al netto dell'allenatore, la rosa subirà inevitabili cambiamenti per la politica di autosostentamento economico e di valorizzazione dei giovani. Non partiranno 6-7 titolari, ma almeno 3 sì, tra i più chiacchierati sul mercato c'è Mandela Keita. Il belga, comprato per 15 milioni di euro dall'Anversa nell'agosto 2024, è sulla bocca di tanti, i sondaggi da Italia ed estero non mancano. In Serie A piace all'Inter, ma anche all'Atalanta, piace poi a molte squadre della Premier League, ora si parla anche del Galatasaray in Turchia. Ma il Parma per cederlo chiederà almeno 30 milioni di euro, questa è la sensazione per il giocatore che forse si è più valorizzato nelle ultime due stagioni.
Ed eccoci qua dunque, Mandela Keita, Suzuki, Pellegrino, non si sa chi lascerà bene il Parma quest'estate, ma sicuramente si parla di 3 titolari e questa è la sensazione, anche a Collecchio, tanti colloqui che ci saranno, i vertici anche con questa, fra la società è questa, fra la dirigenza è questa, anche per capire di un suo eventuale, ci si augura di un suo eventuale proseguimento nel percorso insieme sempre abbracciando i colori giallo-blu. Intanto saluto e do il bentornato allo scrittore e opinionista Remo Gandolfi. Ciao Remo.
Ciao Matteo, buongiorno a tutti.
Allora, si parla di AD per un autosostentamento, questa insomma è un po' la politica del Parma, e si parla di AD anche che possono pesare su quello che è poi il peso specifico nell'economia della forza del gioco e della qualità di questo Parma. Prima fra tutti si è parlato e si parla di Mandela Keita, l'ultima voce è quella del Galatasaray, quindi io ti chiedo quanto perderebbe il Parma con un suo addio, e se poi naturalmente anche in una ipotesi di mercato 30 milioni è una quotazione giusta.
Allora, io ti dico, con tutta la stima e quello che ha fatto in questo campionato, quello che ha dato, poi mi dicono anche a livello di professionalità, se è un ragazzo, secondo me non è imprescindibile. Cioè, centrocampisti a me piacciono completi e che sappiano fare tutte le fasi. Keita è un grandissimo interditore, un grandissimo cursore, buone progressioni, però non ha né la qualità né la visione di gioco che, secondo il mio parere, un centrocampista dovrebbe avere.
Quindi Nicolò Siccariglia in questo senso ha un peso specifico maggiore.
Certo, però non è un incontrista puro, è chiaro, è un giocatore, è un metronomo che gioca a testa alta, visione di gioco, però nella mia idea di centrocampo vedo più un Nicolussi Caviglia che sa fare discretamente tutte le fasi che Keita, che ne fa molto bene un paio, ma però gli manca poi la terza, che poi è anche quella della finalizzazione, degli inserimenti in area, della palla gol che non sa effettivamente dare ai compagni, insomma. Per cui non lo ritengo imprescindibile. Galatasaray, secondo me, ok, in Turchia è un buon momento, il calcio è in crescita e il Galatasaray è uno squadrone. Però sinceramente io lo vedrei più in una Premier League, in una squadra di media caratura, dove può comunque davvero imporsi, anche perché i ritmi sono adatti assolutamente al suo tipo di gioco. 30 milioni è una signora cifra. Allora, con 30 milioni ne prendi 2-3 giovani forti e ti puoi anche al limite permettere di sbagliarne uno che ti salti comunque fuori.
Allora, Roberto ci dice: le parole di Baraldi ieri sera a Bar Sport sono state chiare. Il futuro dipende da questa società, cosa vuole fare da grande, confermare l'allenatore, dare un segnale, confermando anche i giocatori più importanti. Si può vendere, ma senza stravolgere e dare qualità a questo allenatore che la merita dopo il lavoro che ha svolto quest'anno. Ti senti di essere d'accordo? Cioè, prima di tutto, vabbè, te l'ho già chiesto, ma te lo richiedo su questa, tutti, almeno io mi auguro che rimanga, tu penso anche.
Sì, no, ma assolutamente, cioè, pur che sia lontano dal calcio che io prediligo e che mi piace vedere, torniamo al vecchio discorso, lui ha fatto più del massimo con i giocatori che aveva a disposizione, quindi al di là dei moduli, delle tattiche, la sua scelta in un certo senso è stata forzata, perché è una squadra costruita e portata risultati importanti da Chivu con questo tipo di gioco. Lui è stato intelligente, pragmatico a non stravolgerlo ed è arrivato dove abbiamo visto tutti. Poi ripeto, io l'ho detto più volte, confermiamo lui, si mettono a tavolino il più presto possibile e fanno una pianificazione seria per quello che è l'obiettivo del prossimo anno e a chi dobbiamo arrivare per poter permettere a questa di fare il gioco che vuol fare o sviluppare in campo magari leggermente diverso da quello che si è visto fino adesso.
Ok, Remo, in questo senso io ho una domanda per te. E se fossi in questa, o comunque anche da fuori, anche Remo Gandolfi, cosa serve a questo allenatore per poter migliorare il gioco? Nello specifico, cioè quale... In che ruolo e quale tipo di giocatore serve a questo Parma? Naturalmente non ti chiedo i nomi perché a quello servono i dirigenti, ma che tipo e con quale qualità deve approcciare al mercato questo Parma per questa?
Allora, secondo me, Matteo, la chiave nel calcio è la duttilità, sapersi adeguare anche in corso della partita e anche in base all'avversario alle caratteristiche dell'avversario utilizzando al meglio le tue. Noi quest'anno siamo stati monocorde, abbiamo avuto un sistema che abbiamo sostanzialmente utilizzato con le piccole e con le grandi. Quello che io mi aspetto è la possibilità di avere dei giocatori appunto duttili, capaci di adattarsi a situazioni diverse di gioco e anche a ruoli diversi. Guarda, adesso io dico una cosa che sarà una provocazione, sarà quello che... Allora, con la difesa abbiamo visto che comunque è solida e tutto quanto. Io ricordo Del Prato da ragazzo che giocava centrocampista difensivo. Allora, io immagino, tra l'altro mi ricordo un'intervista dove disse che il suo idolo era Mascherano, l'argentino centrocampista famoso che ha giocato con la nazionale argentina. Allora, uno come Del Prato tu lo puoi mettere davanti alla difesa in determinate partite a proteggere una difesa a 4, per dire, ha capacità di inserimento, lettura di gioco, è bravo a recuperare palloni. Poi se nella partita c'è la necessità di difendersi perché gli altri mettono una punta in più, tu lo arretri 20 metri al centro della difesa, giochi con la difesa coi tre centrali senza stravolgere nulla e così sei duttile, perché con lo stesso giocatore tu ti permetti due moduli e due approcci diversi. io vedi, penso al calcio in quella maniera qua, sì, senza sì, dover stravolgere con dei cambi, con degli esperimenti. Del Prato è uno di quelli. Davanti a noi serve uno che abbia passo, che sia veloce, che possa sfruttare il contropiede e che la sua velocità spaventi le difese avversarie, perché noi l'abbiamo visto tante volte quest'anno, Matteo, quando gli altri decidono di attaccarci, alzano la loro linea difensiva fin quasi a metà campo, perché contropiedisti non ne abbiamo. Se tu hai uno veloce, adesso io ti dico Gervinho per dire uno che conosciamo tutti,
sì, sì,
e altre difese ci pensano prima di alzarsi e di venirti a schiacciare la tua metà campo, perché temono il tuo giocatore contropiedista. Noi, Strafezza è rapido nel breve, ma non è uno che ti crea problemi,
chiaro,
in progressione.
Sì,
l'unico
sì, sì,
è stato un po' Ondrejka l'anno scorso, però l'Ondrejka di quest'anno mi sembra che un grosso affidamento non possiamo fare.
Sì, anche se poi considerando tutta la Serie A di Gervinho in questo momento, quindi parlo di giocatori con quella qualità, in grado con quella gamba di incidere nel gioco, se ne contano pochi, davvero pochi. Comunque leggo qualche messaggio. Buongiorno, questa società non imparerà mai nulla, quindi ci sono anche messaggi un po' critici con la società. Non si può ogni anno vendere un sacco di giocatori se si vuole fare il salto di qualità. Bisogna investire e non solo incassare. Il Como insegna, come anche il Sassuolo e l'Udinese. A proposito del Sassuolo, volevo condividere una riflessione con te. Una riflessione che ho fatto ieri, ascoltando sulla nostra frequenza e parla in tribuna, un discorso sul Sassuolo e su Berardi. Un giocatore che è rimasto anche durante la Serie B, insomma, legato alla maglia del Sassuolo. Si può definire Del Prato, o potrebbe essere, diciamo, Del Prato, una sorta di Berardi per il Parma? Perché, insomma, io penso che in questo mercato e in tutti gli altri calciomercati, considerato la qualità di questo giocatore, l'importante sarebbe non vendere Del Prato, o comunque non rinunciare mai a Del Prato. Credo che, al di là di tutto, sia un giocatore che sia stato fondamentale durante tutto l'arco del campionato e forse l'unico continuo, Remo.
Allora, guarda, sfondi un portone aperto. A parte che io ne vorrei due, proprio perché la possibilità... Io nel calcio adoro le bandiere, da sempre. Cioè, io mi innamoro dei giocatori che fanno scelte di cuore al di là di quelle del portafoglio e rimangono una vita in una squadra perché si sono trovati bene, perché sono un simbolo per i tifosi. Sarebbe bellissimo quello che hai detto. E Del Prato, secondo me, ha anche l'idea professionale di quel tipo di giocatore. È chiaro che è un giocatore che va responsabilizzato, lo è perché è già un leader, va chiuso un contratto rapidamente, fatto il più lungo possibile. E poi, guardando Del Prato, io mi sono accorto, parlando con amici di altre squadre, noi stimiamo Del Prato per quello che è, perché lo vediamo tutte le domeniche. Mi spiego. Uno che vede Del Prato una volta ogni tanto non è il giocatore che ti prende l'occhio, perché Del Prato gioca sempre da 6:30-7 tutte le partite.
Sì, sì.
Invece ha una continuità tale che solo chi lo vede tutte le volte sa apprezzare. Ed è uno dei motivi, secondo me, assurdo perché non sia mai stato chiamato in nazionale. Perché magari viene l'osservatore, vede una partita e dice sì, beh, bravino, però non è niente di speciale. Mentre invece è un giocatore che la continuità è una delle cose più difficili nel calcio.
Sarebbe
e lui ci dà questa garanzia.
Sarebbe uno dei giocatori che trasmetterebbe al pubblico cosa vuol dire davvero dare anima e corpo per la maglia, anche della nazionale. Io penso questo.
Ma noi li abbiamo visti quei giocatori lì, cioè dobbiamo parlare di Alessandro Lucarelli, di quei giocatori nel passato che sono rimasti qua degli anni, Minotti, Apolloni. Cioè, è vero che era un altro Parma, ma erano gente che comunque il mercato l'avevano e avevano interesse anche di squadre più forti. E ti dico, a me le bandiere nel calcio e nello sport in generale mi piacciono veramente tanto.
Adesso volto pagina un attimo e arrivo a quello che è stato anche un tema di Inter-Parma, fra la sconfitta, la gioia nerazzurra, lo scudetto conquistato e un Parma che forse con qualche disattenzione difensiva e con un'occasione per Pellegrini non sfruttata ha caratterizzato la partita, ma non solo. C'è un grande tema social e sto parlando della lite ovviamente fra Troilo e Barella, se ne è parlato in questi giorni. Ho già una domanda del tuo amico Filo a proposito. Intanto ti leggo questa cosa e leggo questa cosa per tutti gli ascoltatori che non avessero sentito. Durante la partita comunque sembra che ci sia stato un battibecco fra Mariano Troilo e Nicolò Barella, naturalmente centrocampista dell'Inter. E in questo battibecco Troilo, naturalmente di nazionalità argentina, avrebbe urlato in faccia all'italiano: zitto che sei fuori dal mondiale. E Barella, tornando verso la panchina, lamentandosi con i suoi compagni, parla con Turam e dice: ma sai cosa mi ha detto Troilo? Mi ha detto: stai zitto, Bobo, che sei fuori dal mondiale. E Barella, Turam dice: ma se manco sanno chi è in Argentina Troilo. Ecco, questo è il battibecco. Aggancio la domanda di Filo, così poi ti lascio rispondere prima di collegarci anche con Lorenzo del Papa. Remo, cosa dice della buia Troilo Barella? Sicuramente in Argentina non sanno chi è Barella, visto che i mondiali non li ha mai giocati davvero. Questa è la domanda di Filo per te. Cosa ne pensi? Da che parte ti schieri? Insomma, vabbè, un battibecco.
Ma guarda, clamorosamente dalla parte di Troilo. Cioè, Barella ha dimostrato ignoranza, nel senso di non conoscenza, perché uno che ha 21 anni e mezzo, 22, viene chiamato, convocato due volte nella nazionale argentina, dopo un anno e mezzo che gioca a calcio, perché ripeto, la prima partita professionista Troilo l'ha giocata nell'agosto del 2023, a fine 2024 è stato convocato da Lionel Scaloni per due partite di qualificazione mondiali. Quindi in Argentina non solo sanno bene chi è, ma lo sa la persona più importante del calcio argentino, che è Lionel Scaloni. Quindi Barella ha detto una cosa assolutamente non esatta e sbagliata. Poi è chiaro, in campo una volta si diceva quello che succede nella cancia rimane lì nel campo, non, adesso con i social è diventato tutto... Però Barella dimostra ignoranza e io sono anche convinto che in Argentina si sappiano chi è Barella, ma quando mi dicono Troilo offende uno dei migliori centrocampisti italiani, la prima cosa che mi viene da dire è: intanto non c'è una gran concorrenza in questo momento per essere tra i migliori. Secondo, Troilo sanno chi è, lo sanno benissimo. Io sono pronto a scommettere che finito il mondiale, quando gli Otamendi saranno arrivati a fine carriera, o Elisandro Martinez, Troilo con Senesi del Bornemann starà un giocatore nazionale argentina per i prossimi 7, 8, 10 anni.
E
ma te lo firmo adesso.
E questo è l'auspicio di Remo Gandolfi. Ho due domande per te, poi ci fermiamo in pubblicità, ma rimarrai con noi perché parliamo poi di Champions. Le due domande che ho per te prima della pubblicità sono: se Ordóñez ci stupirà l'anno prossimo, e questa è la domanda di Bonaz, e poi se l'anno prossimo è impensabile giocare con un 4-2-3-1.
Guarda, la seconda la firmo subito. Cioè, per me da sempre, ma da anni,
c'è possibile,
è lo schema preferito, perché è quello che permette di esprimere un calcio creativo. Il 4-2-3-1 è fatto da quattro calciatori offensivi, di cui due esterni veri, e il trequartista che generalmente ha qualità, salta l'uomo, vede il passaggio, vede l'assist, sa inserirsi da dietro, con due giocatori che sanno dare equilibrio in mezzo al campo, per me è lo schema ideale. Poi, quando è utilizzato con giocatori che sanno sacrificarsi in fase offensiva e che vanno in pressing alto e che cercano di rubare palla lontano dalla propria di area, diventa uno schema perfetto, perché secondo me ti dà un equilibrio notevole. Purtroppo in Spagna, dopo parleremo con uno che la Spagna la sa, lo utilizzano in due, l'Elche e il Girona. In Italia siamo 14 squadre che giochiamo col 5-3-2 o il 5-4-1.
Non vedo l'ora di ascoltarvi allora. Facciamo
l'altra
così.
L'altra domanda
era su Ordóñez.
Io ripeto, ragazzi, per me è un...
Tu hai detto che ci hanno mandato suo fratello, mi ricordo.
Sì, l'ho pensato anch'io delle volte, perché io l'ho visto in Argentina, se aveva un difetto era che era anarchico, perché te lo trovavi dappertutto, a rubare palloni, appoggiarla, lanciare, inserirsi. A me qua sembra non sereno, che giochi col freno a mano tirato. Poi è un ragazzo giovanissimo, perché è giovanissimo anche lui, tra l'altro so che è in dolce attesa la compagna, la moglie, quindi... Io mi auguro che rimanga a Parma, perché è uno dei giocatori con più margini di miglioramento. Io, lui e Cremaschi noi non abbiamo ancora visto, per motivi diversi, il valore che hanno quei due ragazzi qua.
Li vedremo. Remo, andiamo in pubblicità, resta con noi, arriva Lorenzo del Papa, così parlate anche di Liga.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Eccoci qua, proseguiamo con Remo Gandolfi. Nel frattempo leggo qualche messaggio, nel frattempo che arriva con noi anche Lorenzo Del Papa da DAZN. Buongiorno, va detto che anche l'Atalanta ancora adesso vende qualche giocatore, ma per anni ha sempre ceduto i migliori, rimpiazzandoli anche meglio. Se lo fa l'Atalanta o anche l'Udinese, non vedo perché non possa farlo il Parma. Il futuro del Parma è quello, stare in piedi dal punto di vista economico con alcune vendite ogni anno. E questa era la riflessione di Daniele. Poi Filippo ci dice, del Palato è il nostro Joshua Kimmich addirittura. Poi a questa, come a tutti gli allenatori, servono giocatori che saltano l'uomo dalla tre quarti in su, per crossare, entrare in aria, scambiare le palle puntando la porta. Dalle tre quarti sulla differenza la fanno i giocatori, vera gente che salta l'uomo fa giocare più agganciati anche gli avversari.
Esatto.
E poi domanda per Remo, vediamo nel frattempo che aspettiamo Lorenzo. Nella Serie A tutto già sembra deciso tranne la lotta Champions, che vedrà la Roma e il Como proprio contro il Parma. Rischiamo di non fare più punti, se così fosse rischierebbe di cambiare il giudizio finale della stagione. Vero o falso?
Sarebbe bruttissimo, non inaccettabile, cioè noi dobbiamo fermarci a quello che abbiamo fatto finora, che è qualcosa di straordinario ed impensabile. Io che sono un grande ottimista, ad agosto ho fatto sul blog di Filippo Galli quella che sarebbe stata la posizione finale del Parma, salvezza tranquilla, quindi, però siamo andati al di là. Adesso arrivano partite dove gli altri hanno delle motivazioni fondamentali e la testa nel calcio è più del 50%. Quindi è ovvio che andiamo contro squadre di qualità che lottano per qualcosa di determinante, perché al giorno d'oggi andare in Champions ti cambia la campagna acquisti, ti cambia il prestigio e tutto quanto. Quindi insomma, prendiamola come viene, l'atteggiamento con l'Inter a me è piaciuto, alla fine niente di non abbiamo fatto le barricate contro una squadra forte, mi aspetto due partite simili con Como e Roma, poi la Roma un pochino di più ti fa giocare, il Como magari ti mette là davvero... L'ha fatto col Napoli, quindi lo può fare tranquillamente anche con noi. Però non facciamoci condizionare da questo, insomma.
Allora, intanto io saluto, anzi salutiamo insieme Lorenzo Del Papa, da DAZN. Ciao Lore, bentornato.
Ciao ragazzi, ciao Teo, ciao.
Ciao, bentrovato.
Allora, cambio volto un attimo pagina, cambio un attimo argomento. Torno a ieri sera, alla partita Arsenal-Atletico, e vi chiedo a entrambi, parto da Lorenzo, sono questi quindi in Italia gli 1-0 che ci piacciono? Perché insomma, quelli allegriani sono sempre tanto criticati, però questi qua europei sono uno spettacolo, condividi?
Beh sì, sì, cioè, ci piacciono di più sicuramente. Cioè io non credo che sia mai un discorso proprio di punteggio di Luma, se vince 0-0, 1-0 la partita, ma poi quello che viene proposto dentro i 90 e 120 minuti. E mi è sembrata una cosa diversa rispetto allo 0-0 di settimana scorsa fra Milan e Juve. Poi io personalmente sono contento per Arteta, perché è un allenatore che stimo, di cui non condivido insomma alcuni principi di gioco, ma che mi piace come allenatore, perché non è uno che tratta il calcio in maniera superficiale, anzi iperanalitico, guarda al dettaglio, al particolare, poi a prescindere dal modo in cui interpreta il calcio, dalla sua proposta tecnica di gioco, che io personalmente non condivido, però ho molta stima di lui e sono contento che possa andarsi a giocare una finale di Champions oltre al finale di campionato in Premier.
Fra l'altro questo è lo stesso risultato che mancava da 20 anni in casa Arsenal. È guaiato la distanza di anni che aveva fatto il Liverpool di Rafa Benitez nel 2005, che aveva raggiunto la finale di Champions League dopo 20 anni. Quindi insomma Arteta è fra l'altro il secondo allenatore più giovane, vi leggo qualche statistica, a guidare l'Arsenal in una grande finale europea. Il primo, vediamo se Remo lo conosce, il primo è stato e rimane Terry Neill, che ha guidato
l'irlandese del nord
nell'80, lo sapevo, nel 1980 me la sono segnata apposta, nel 1980 l'Arsenal
perse col Valencia e Rigoni la Coppa delle Coppe.
Bravi, Remo Gandolfi è preparatissimo, ragazzi. Insomma, Remo, questo Arsenal però ce la racconta giusta, sì, vittoria meritata.
Sì, no. Allora, intanto io sono contento perché dopo tutto quello che si è sentito nell'ultimo mese, mese e mezzo su Arteta, e perdente, le sue squadre crollano sempre in fondo, cioè un sacco di critiche assolutamente immeritate. Se si va a vedere il percorso di Champions è stato qualcosa di impressionante. Arteta e l'Arsenal, come tutte le squadre del mondo, tu puoi avere anche 25 giocatori, ma ce n'hai alcuni che sono imprescindibili. Due anni fa il City, quando perse Rodri, era un'altra squadra. Sì, l'Arsenal, sì, per me, oltre a Rice, che è un fenomeno, è fondamentale Odegaard, perché è l'unico trequartista puro che hanno, perché hanno degli ottimi esterni, Saka, Martinelli, Trossard, ma l'unico trequartista, l'unico numero 10, visto che è un argomento che è caldo, è lui. Mancandoti lui, l'Arsenal perde delle risorse importanti. Lo hanno recuperato, lo stanno recuperando adesso, e l'Arsenal è tornato a giocare da Arsenal.
E fra l'altro, un altro dato importante di questo Arsenal sono i 30 clean sheet stagionali, e non solo, i 5 inglesi in campo, a testimonianza del fatto di come si raggiungono tanti risultati mettendo poi l'ennesimo dibattito sulla nazionale, quasi si potrebbe accendere, ma vediamo di tenerlo un attimo da parte. E sulla presenza in campo di tanti nazionali, vedi ad esempio in Italia tantissimi stranieri vengono schierati titolari e sono molto si contano sulle dita forse di poche mani i giocatori titolari nelle nostre squadre, togliendo l'Inter, vediamo, mettiamola così. Invece l'Arsenal ha raggiunto comunque una finale di Champions League con 5 su 11 giocatori inglesi nel suo scacchiere. Avete una riflessione a riguardo di questo?
Ma secondo me è un valore aggiunto, certamente proprio in termini di gruppo più che di squadra a livello tecnico. Poi credo che sia appunto un tema e non sia il motivo per cui l'Arsenal è arrivata in fondo, no, poi in tutte le competizioni, però sì, è un bell'aspetto su cui si può ragionare, però ecco, credo che sia insomma di contorno come discorso.
Chiaramente. Remo, dicevi prima che arrivasse Lorenzo che volevi parlare con lui del 4-2-3-1 che in Liga è utilizzato da?
Allora, la difesa 4 in Liga ce l'hanno praticamente tutte tranne Elche e Girona, se vado a memoria, ma quelle che giocano con la difesa 5 sono loro due. Poi puoi giocare col 4-2-3-1, col 4-3-3, qualcuno addirittura gioca ancora col 4-4-2, certo, tipo l'Alavés, è una di quelle che lotta per salvarsi, ma gioca col 4-4-2. Cioè, per loro l'idea di una difesa 5, di perdere 5 giocatori, la metà dei giocatori di campo per la fase difensiva, è inaccettabile. Noi invece, come ti ho detto, tre quarti o quattro quinti della Serie A la utilizziamo. È chiaro che la tattica non è tutto, e anzi io dico sempre che in Italia diamo troppa importanza alla tattica, però è un riscontro sul fatto che c'è un atteggiamento, un approccio diverso al calcio.
Sì, è completamente diverso. Tra l'altro tu dicevi dell'Elche, l'Elche effettivamente imposta 3, ma occhio, perché poi al di là dei numeri che sono un buon indicatore, cioè l'Elche a me fa personalmente impazzire, perché è una delle squadre che gioca meglio in Liga da tutto l'anno, per diverse settimane, è stata anche nelle ultime 30 nella retrocessione, ma il modo in cui, cioè, adesso io spero onestamente che Lecce si salverà a fine anno, per dimostrare che esiste anche un altro modo di salvarsi. Lecce da neopromosso ha giocato tutto l'anno a una metà campo, ma nella metà campo avversaria, e nelle ultime settimane sta risalendo la classifica con un atteggiamento, cioè veramente la grande squadra, con Sarabia allenatore, E poi, come dicevi te, effettivamente poi escluse un altro paio di squadre, tutte le altre giocano a 4, c'è anche chi gioca col 4-4-2 come il Villarreal, quasi tutte giocano col 4-2-3-1, poi a seconda di come interpreti il triangolo di centrocampo col vertice alto, il vertice basso, diventa 4-3-3 o 4-2-3-1 o 4-4-2 con il sottopunta, però ecco, l'atteggiamento e i principi predominanti sono quelli.
Che è un po' anche quello che si augurano di vedere qui a Parma per quanto riguarda il Parma di questo e il prossimo anno, e vedremo anche in questo senso se dal mercato arriverà qualche aiuto dalla società. Questo era un po' il ragionamento di prima. Ho una domanda per voi da un ascoltatore, a proposito di lotta Champions. Ci spostiamo un attimo con l'occhio in Italia, poi ritorneremo in Champions. Come finirà secondo voi con gli ultimi due posti disponibili? Il Milan è in caduta libera, la Juve frena e Roma e Como incroceranno il Parma. Chi si qualificherà oltre a Inter e Napoli? E questa è la domanda. Lore.
Io credo che andranno Milan e Juve, perché il vantaggio di punti a tre giornate dalla fine conta troppo. Nonostante creda, ma credo che sia opinione condivisa, che il Milan sia la squadra che ha meno da dare in questo momento, più demotivata, però credo che abbia un vantaggio troppo grande per dilapidarlo in soltanto tre partite. Poi ci andrà la Juve, secondo me, e mentre credo che poi tutto sommato rimarranno queste le posizioni, ma opinione mia personale.
Remo?
Sì, sono convinto anch'io, cioè io spero ancora vivamente che il Como possa farlo, perché sarebbe qualcosa di epocale. Una squadra che l'anno scorso giocava per non retrocedere, compra un sacco di giocatori giovani con uno scouting semplicemente ammirevole, arriva in Champions, sarebbe però, ormai secondo me i giochi sono fatti e sono quelli insomma.
Allora, i giocatori hanno bisogno di stimoli, i giocatori come Del Prato hanno anche il diritto di giocare in squadra in cui ogni anno non c'è sempre da ripartire da zero. Del Prato è un giocatore che può giocare in squadra da Champions. Beppe, questo qua era il messaggio di Beppe, insomma, sull'argomento di prima. Io però voglio tornare un attimo in Champions League prima di salutarvi, e voglio un pronostico da voi per quanto riguarda anche la grandissima sfida di stasera, dopo il meraviglioso risultato dell'andata 5-4 a Parigi in favore del Paris Saint-Germain. Naturalmente si è detto tanto di quella partita, soprattutto sugli aspetti, incredibilmente forse di più sugli aspetti difensivi che offensivi, e come se in Italia non volessimo magari certe volte sottolineare abbastanza i meriti, forse di più i demeriti di qualche squadra. Ma al di là di questo vi chiedo un pronostico per stasera, e che partita vi aspettate di vedere all'Allianz Stadium, all'Allianz Arena, pardon.
Parto io ancora? Va bene.
Vai, vai.
Ma io come pronostico, io spero che passi il Bayern Monaco, perché odio le etichette, e quindi spero sempre che un allenatore che ancora non ha vinto possa vincere, per smentire tutti coloro che dicono che se non hai vinto la Champions non potrai mai vincere una Champions, cosa che si fa con Arteta per la Premier League, per la Champions, con Company finché non la vincerà. Quindi preferisco sempre vinca qualcuno che ancora non ha vinto. E poi credo che il Paris Saint-Germain in questo momento resti la squadra più forte del mondo, quindi io credo passerà il Paris Saint-Germain, se devo fare un pronostico. Però da spettatore puramente neutrale ti farò ovviamente per un grande spettacolo, per un'altra grande partita, a prescindere dal numero di gol segnati.
E Remo?
Ma guarda, io come sai i club, le bandiere a livello di club non mi... Io guardo i giocatori, io ho una stima enorme da una vita, uno dei miei giocatori preferiti è Harry Kane è un altro che per amore del Tottenham ha speso molti dei suoi anni migliori in una squadra che non ha mai vinto niente e non c'è neanche andata vicino. Io spero che in questi ultimi 3, 4, 5, quelli che saranno di carriera, possa vincere tutto quello che non ha vinto prima, perché io ritengo Harry Kane il centravanti più importante, completo del mondo in questo momento. Sa fare tutto. E per il Bayern, che stasera ci sarà un'atmosfera incredibile, io penso che la possibilità di qualificarsi, di arrivare in finale, ci sia. E comunque sono nettamente le due squadre più forti d'Europa. A tal punto che io l'altro giorno ho visto una discussione in un bellissimo programma inglese con Paul Scholes, Kane, eccetera, ed entrambi erano dell'idea che Paris Saint-Germain e Bayern, se andassero nella Premier League, la vincerebbero a mani basse, tutte e due.
E io invece vi confesso, sì, sono d'accordo con voi, anche su Harry Kane sono completamente d'accordo, però parere personale mio, vi confesso una passione per Luis Enrique, per la persona che è, per tutta la sua storia, anche per le sue sofferenze che l'hanno caratterizzato, e anche per quello che ha dichiarato quando era uscito all'Europeo contro l'Italia, l'Europeo che poi abbiamo vinto contro l'Inghilterra. Le sue parole hanno fatto proprio breccia nel mio cuore e da quel momento in poi sono il suo fan numero uno. Quindi mi auguro anche che abbia una soddisfazione anche lui in questa Champions League, perché la merita per tutta quella che è la sua storia. Ragazzi, io vi ringrazio, è stato meraviglioso come al solito. Grazie a Remo Gandolfi.
Ah, grazie a te Matteo, e davvero un saluto e prestissimo.
E grazie naturalmente anche a Lorenzo Del Papa. Ciao Lorenzo.
Grazie a voi ragazzi, ciao.
Allora, proseguiamo insieme in questa puntata, perché insomma abbiamo parlato giustamente, penso, anche di Champions League, perché il tasso tecnico è altissimo quest'anno, mai come prima d'ora. Poi succede anche questo, succede che due squadre, due fortezze come Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si sfidino in semifinale e non in finale. Poi d'altronde è anche, forse anche giusto così, dai, prendiamola sul ridere, vediamo due sfide fra queste due magnifiche squadre, non solo una, perché poi certe volte la finale tappa anche un po' quelli che sono i gesti tecnici, per l'emozione, per la voglia di non perderla, per la voglia di studiare l'avversario. Quindi in questo senso vedere due sfide meravigliose e vedere la sfida anche di stasera sarà un'emozione unica. Proseguiamo però anche il discorso sul Parma e sulla stagione del Parma, facciamo qualche valutazione insieme, poi magari sul finale di puntata ritorneremo a parlare anche di Champions League. E insieme a me il collaboratore della Gazzetta di Parma, Matteo Poletti. Ciao Matteo, bentornato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo parlato tanto di Champions League, solo un po' di Parma in apertura di puntata, quindi volevo da te, adesso fare un preambolo, volevo anche parlare un po' della partita di Roma, non solo di quella che abbiamo fatto, che abbiamo visto sotto le luci di San Siro di Milano contro l'Inter, campione d'Italia, ma anche della partita che ci aspetterà contro la squadra di Gasperini, una squadra che ha asfaltato letteralmente la Fiorentina con un sonoro 4-0, testimonianza ancora una volta di come male nei compagni stiano facendo bene in questo periodo, concordi?
Sì, assolutamente concordo. La Roma ha vissuto una stagione in certi momenti altalenante, possiamo dire, però comunque ultimamente sta andando decisamente bene. Le ultime 4 partite ne ha vinte 3 anche senza subire gol, e ha pareggiata una comunque contro l'Atalanta, che non è una squadra decisamente scarsa, ecco.
Direi di no.
E quindi appunto sarà una partita difficile, venendo anche dalla sconfitta di San Siro, comunque ovviamente contro un Inter campione d'Italia, un Inter decisamente più forte del Parma. Vedremo cosa possiamo fare, ecco. Ultimamente contro la Roma non è mai andata molto bene da quando siamo tornati in Serie A, però vedremo.
Sì, è stata sempre un po' una bestiolina nera questa Roma, è vero, sono d'accordo. Infatti prima ci ho pensato a questa considerazione che tu hai fatto quando Remo Gandolfi ha detto credo che soffriremo di più contro il Como che contro la Roma. Sì, tecnicamente sì, cioè teoricamente sì, però da quello che ho visto anche in questo campionato e anche in quello scorso, questo Parma se l'è cavata meglio con il Como che con la Roma, insomma questa è la sensazione che ha dato anche spesso in campo. Comunque, al di là di questo, hai citato l'Inter, quindi dai, ti faccio una domanda sui neocampioni d'Italia, e accennandoti un po' alla discussione che c'è su tutti i media nazionali in questi giorni, è un po' il campionato vinto dall'Inter anche per il fatto che dietro ci sono delle squadre non a livello, insomma il crollo del Milan, io penso alla partita contro la Lazio all'Olimpico, quando ha perso per 1-0, il Napoli con le tante assenze che sicuramente hanno inciso, la Juventus con il cambio in panchina quasi mai a livello, anche complice un reparto d'attacco che insomma con Openda e David non ha mai inciso per davvero, non ha mai dato la sensazione di poter, diciamo, dare una sterzata con continuità e qualità in questo campionato. È un po' un campionato vinto dall'Inter anche in questo senso?
Sì, sicuramente gli avversari appunto dell'Inter quest'anno sono stati avversari per il titolo solo per qualche mese, poi ormai da, da diverso tempo non c'è più stata storia e si aspettava solo la vittoria matematica. Va anche detto comunque che appunto l'Inter adesso ha 12 punti di vantaggio sul Napoli secondo, che non sono pochi, e se finisce il campionato vincendo le ultime partite arriva a 91 punti, che comunque non sono pochi. L'anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto con 80 qualcosa, che comunque sono decisamente meno. Quindi secondo me l'Inter ha diversi meriti in questo campionato, ha fatto un campionato secondo me forse anche sottovalutato, perché comunque forse diciamo l'opinione generale, viste anche le partite di scontri diretti spesso pareggiati o persi, ha magari fatto pensare che il campionato sia stato peggiore di quello che in realtà è stato, perché appunto è un campionato secondo me molto buono. Anche detto che sì, sicuramente dietro non c'è stata storia per nessuno, appunto Napoli con gli infortuni, il Milan e la Juve che comunque non sono mai stati all'altezza, questo ha aiutato l'Inter che comunque ha fatto un ottimo anno.
Sono d'accordo con quello che dici, aggiungo però una considerazione, l'Inter in questi anni, anche sotto la gestione Inzaghi, poi correggimi se sbaglio, mi ha dato sempre la sensazione di essere una squadra che finché ha poche pressioni dalle sue inseguitrici riesce a fare bene, riesce a dare continuità, si diverte, vince in campo contemporaneamente ogni domenica e con grande insomma diventa una grande schiacciasassi, quasi ingiocabili come si sono autodefiniti. Mentre in momenti in cui gli avversari si fanno sentire già un po' di più, io penso ad esempio alla partita contro l'Atalanta, non so se i nostri ascoltatori se la ricordano, Inter-Atalanta, l'Inter veniva se non sbaglio da un periodo un po' così, dove insomma il Milan si faceva sentire alle spalle anche il Napoli. Ecco, quel pareggio in casa contro l'Atalanta ti ha dato proprio la sensazione di una squadra che quando si sente un po' si sente le inseguitrici vicine, cede un po' in pressione. Penso anche allo scudetto che ha perso ad esempio col Milan quando a Bologna ha combinato il fattaccio Radu. È una squadra un po' così.
Sì, anch'io concordo. Se guardiamo comunque gli ultimi anni, diciamo dal Covid in poi, dal primo scudetto vinto nel 2021 appunto in poi, sì, gli anni appunto in cui non c'è stata tanta lotta, 2021, 2024, anche quest'anno in certi momenti ha fatto veramente, veramente bene, grandi vittorie anche con tanti gol di scarto. Altri anni appunto, l'anno scorso ha perso contro un Napoli secondo me tutt'altro che irresistibile, ha perso nel 2022 appunto con un Milan che non partiva come favorito. Se vogliamo rimanere anche sul campionato, sulla stagione anzi attuale, appunto in Champions è uscita col Bodo Glimt, che sì, è stata comunque una bestia nera se vogliamo dire di tante squadre, però se sei l'Inter non dico arrivare fino in fondo in Champions, però non puoi neanche permetterti di uscire ai playoff prima degli ottavi di finale.
Sì. Invece per quanto riguarda questo Parma, chi è secondo te l'uomo della salvezza, l'uomo del campionato? Io parlo di giocatori, non mi dire questa, poi di questa ne parleremo comunque, ne parliamo insieme. A livello di giocatori, chi ti ha convinto di più in questa stagione?
Quello fa bella domanda, io volevo dire questa probabilmente.
Lo sapevo.
Di giocatori, non lo so, secondo me non c'è un giocatore che si distacca, spicca sugli altri, perché comunque... Se guardiamo anche solo per esempio in porta, ha fatto spesso bene Suzuki, ma quando sono stati chiamati in causa hanno fatto bene anche Rinaldi e Corvi, in difesa ha fatto bene Del Prato ovviamente, Circati, Troilo anche, secondo me è cresciuto molto durante l'anno, e così per tutti i reparti appunto. Anche l'attacco, c'è stato Pellegrino che sembrava l'unico in grado di incidere in qualche modo, poi ha mancato per due partite, ha fatto due gol pesantissimi il Fej, quindi secondo me non c'è un nome, ma è merito del gruppo in generale.
Allora vado sui singoli, se cito la continuità, penso, abbiamo parlato anche in apertura un po' di Enrico Del Prato, del capitano. Forse è lui un po' l'uomo che durante tutto l'arco della stagione è riuscito a contraddistinguersi un po' da tutti gli altri, anche per la qualità delle prestazioni messe in campo?
Sì, forse sì. Secondo me comunque è stato abbastanza sottovalutato, perché se si ascolta quello che dicono del Parma, fuori da Parma, diciamo, tanti citano Bernabé, Suzuki, Pellegrino, quasi nessuno cita Del Prato, che comunque ha fatto un ottimo anno. Secondo me lui è stato veramente bravo, e appunto anche in termini di in ottica mercato, ovviamente spero che rimanga Parma, però tanti appunto parlano di Pellegrino, voluto da una grande squadra, di Suzuki, però nessuno parla di Del Prato, che secondo me comunque è un ottimo giocatore, è giovane, ha comunque un buon carattere, un buon carisma. Secondo me lui è stato assolutamente decisivo.
Speriamo in un certo senso che sui discorsi di mercato Enrico Del Prato non entri mai, perché credo che per questo Parma sia fondamentale. Senti, ti volevo chiedere invece Bernabé, credi che possa rimanere in questa squadra, o è più un ballottaggio o Bernabé o Carlos Cuesta per l'anno prossimo?
No, secondo me possono coesistere, nel senso Bernabé comunque è un giocatore che non si è fatto vedere magari con la continuità che aveva in Serie B negli anni, appunto nei primi anni col Parma, però penso che comunque rimanga sempre un giocatore molto valido, che non ha ancora fatto vedere in questi due anni di A il suo potenziale massimo, ma secondo me può rimanere, può comunque far vedere quello che vale.
Allora vedremo, staremo a vedere quello che sarà anche la partita di domenica. Grazie a Matteo Poletti, grazie per il tuo contributo, e ti saluto, ti mando un abbraccio, ciao. Allora, dopo la pubblicità parleremo con Nicolò Gazzi.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
A San Secondo Parmense torna Sapor Day, 9 e 10 maggio, in Piazza Mazzini, davanti alla Rocca dei Rossi. Due giorni tra gusto, show cooking e degustazioni. Ristorazione con tre menù di bosco, fiume e terra, a cura di chef del territorio. Dalle 12 alle 22, cucine sempre aperte. Sapor Day, 9 e 10 maggio, San Secondo Parmense, ingresso gratuito.
Voglio più, più, più!
Ma più cosa?
Più risparmio!
Ma vai da Conad!
Via, via.
Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
Questa è convenienza!
Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Allora, c'è il messaggio di Davidone. Buongiorno Matteo, intervengo solo ora per motivi logistici. Ho sentito al volo il discorso sulla Champions e intervengo velocemente sulla partita di stasera. Io e mio figlio siamo simpatizzanti sia dell'Arsenal che del Bayern. Per ora siamo contenti a metà. Se stasera dovesse passare il Bayern, anche io come Remo ho enorme stima per Harry Kane, avremo grossi problemi su chi tifare. Penso che patteggeremo per il Bayern alla fine, visto il clima un po' tedesco in casa. Mia moglie ha studiato e lavorato in Germania, e visto che mio figlio, portiere, tifa spudoratamente per Neuer, anche se ultimamente non ha fatto grandi partite. Comunque sia, vinca il calcio. Sì, insomma, Neuer poi è specializzato nel smentire tutte le voci su di lui. Ricorderete la telecronaca di Sandro Piccinini, durante proprio un elogio a Neuer. Neuer che sbaglia clamorosamente un pallone che poi costa lo svantaggio al Bayern, sempre in Champions League nell'edizione di quest'anno. Però insomma sì, un portiere che... un intramontabile, come dire Brera. Diamo il benvenuto anche all'ultimo ospite, Nicolò Gazzi, ciao!
Ciao Matteo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, visto che la voce del popolo, dei tifosi, è sempre molto importante, io ascolto sempre molto volentieri la tua, mi devi dire un po', dimmi un po' della partita dell'Inter contro l'Inter e di quello che ti aspetti nella partita contro la Roma, per quanto riguarda il Parma.
Ma io dopo la partita col Pisa, che mister Questa ha dato al gruppo qualche giorno di pausa per riprendersi, mi aspettavo una partita diversa, nel senso che aspettavo, non dico l'imbarcata, ma quasi, perché comunque le motivazioni del Parma erano zero e quelle di Inter erano a mille. Quindi un primo tempo molto bene per la squadra di Questa, invece mi ha stupito. Un Parma che non dico che sia giocato il primo tempo alla pari, ma comunque ha giocato molto bene. Purtroppo punita da una disattenzione proprio alla fine del primo tempo, che dopo lì ha indirizzato la partita in discesa per l'Inter. Il secondo tempo è stata poi una partita anche dopo con distanza dei cambi, e il Parma dopo ha perso anche un po' di fiducia, però al primo tempo molto bene, ecco. Sicuramente una sconfitta che usciamo a testa alta.
Senti, detto che analizzando il replay molte volte si parla del posizionamento di Ndiaye su quel gol di Thuram, ti vorrei chiedere, in vista dell'anno prossimo, la tua sensazione sull'acquisto del difensore parmigiano acquistato in estate per 7,5 milioni, pensi che possa ricoprire un ruolo da titolare il prossimo anno, oppure è ancora un po' presto, manca ancora qualcosa?
Sicuramente era arrivato con grandi aspettative da parte di tutti noi, poi se l'ha perso un po' via anche a causa dell'infortunio, ma queste ultime partite l'ho visto particolarmente sul petto, soprattutto con la partita contro il Como, contro il Pisa l'ha fatto veramente bene, contro l'Inter basta veramente un millimetro di non fuori gioco e ti puniscono, quindi non darei più di tanto la colpa a Ndiaye. Si giocherà il posto con Valenti sicuramente, e non mi stupirei se riuscisse anche a scavalcare l'argentino per un posto da titolare il prossimo anno.
Vedremo, perché questa è un'opinione anche condivisa da tanti tifosi, non solo tifosi, anche addetti ai lavori. Su di lui si parla molto bene, nonostante in questa stagione in Serie A forse non è riuscito a far vedere del suo meglio, o comunque a trasmettere a tutti quella che è la sua vera qualità di gioco, e speriamo quindi naturalmente in chiave Parma che possa farlo il prossimo anno, dando continuità e diciamo anche una sorta di percorso di crescita importante per lui e per la sua carriera. Comunque proseguivo e ti chiederei della Roma. La Roma è una squadra che, con forse come il Parma, ha un punto di congiunzione, nel senso che è una squadra che il cui mercato di gennaio ha davvero indirizzato la stagione. Se per il Parma Strifezzi e Nicolussi Caviglia sono stati fondamentali, per la Roma mi viene da pensare a Malen.
E pensiamo che Malen addirittura faceva panchina nella squadra in cui arrivava la Premier.
Non so se è forte Malen o troppo poco il campionato di Serie A.
No, ha avuto un impatto veramente incredibile, ecco. Non so se Gasperini stesso si aspettava un impatto del genere, ma è veramente un giocatore importante per la Serie A, fa la differenza in Serie A. E la partita con la Roma sarà molto anche qua decisa dalle varie motivazioni. La Roma si giocherà un posto in Champions, avendo un solo punto dalla Juve. Il Parma vorrà fare bella figura davanti ai propri tifosi nella penultima gara casalinga. Se il Parma riesce a fare una partita molto simile a quella con il Napoli, può portare a casa dei punti probabilmente.
E vedremo dunque. Invece per questo Parma tiene banco in questi giorni, anche dopo la dichiarazione delle sue parole di Adrian Bernabé, insomma quello che è sempre stato e forse per tutti lo è ancora un po' il gioiello, il simbolo di questo Parma insieme ad Enrico del Prato. Le sue parole non hanno convinto del tutto, anche perché c'è un rinnovo in ballo in cui ancora manca la firma, fanno pensare, fanno riflettere. Secondo te, se con la permanenza di Carlos Cuesta sulla panchina giallo-blu l'anno prossimo Bernabé potrebbe ritrovare la sua condizione migliore e soprattutto una posizione in campo che lo valorizzi per davvero, o è tentato da altre mete?
Secondo me Bernabé è tentato da altre mete, però diciamo che con mister Cuesta, che è anche un suo connazionale, comunque dalla seconda parte di stagione con l'arrivo di Nicolussi è stato provato in vari ruoli, prima davanti alla difesa, poi mezzala, anche trequartista, con diversi risultati. Bernabé, mi dispiace dirlo, che sono un grande tifoso di Adrian, ma è quel gioiello che non ha ancora avuto l'esplosione che ci si aspettava quest'anno, ecco. Probabilmente ci si aspettava tutti un passo in avanti che non è arrivato, e se quest'estate dovesse arrivare un'offerta congrua al valore del ragazzo, diciamo che non dico che è sacrificabile, però forse abbiamo visto il massimo di Adrian per il momento solo nella stagione della salita in Serie A. In Serie A attualmente sta facendo ancora non dico fatica, ma non ha ancora fatto vedere le sue qualità che abbiamo tutto ammirati nella Serie B, ecco.
Sì, io sono d'accordo con te, forse anche aggraverei ancora di più diciamo il mio giudizio su Bernabé, naturalmente sulle sue prestazioni, perché se l'anno scorso si parlava tanto dei suoi infortuni, quest'anno si parla dell'allenatore, del suo posizionamento in campo, insomma, fatto sta che in queste due stagioni Adrià Bernabé ci ha fatto vedere davvero poco in Serie A. Comunque, ultima domanda, e naturalmente... cosa ti aspetti dal mercato estivo? Si parla di una rivoluzione, adesso poi vedremo, nel senso queste cose sono piccole indiscrezioni, ma comunque si parla di un Parma che potrebbe rinunciare ad alcuni suoi jolly importanti, e quindi ti chiedo in questo senso quale sarebbe l'addio meno doloroso fra i titolari.
Ma allora, sicuramente bisognerebbe ripartire da mister Questa, questo è fondamentale, si capiranno molto anche delle strategie future della società e delle pianificazioni, perché già che cambia allenatore e ripartire nuovamente da zero sarebbe un po' come l'anno scorso quando abbiamo perso Kivu. Come giocatori si sente tanto i Suzuki in Premier, si sente di Chietà Premier Galatasaray, si sente Bernabé, si sente Pellegrino. Probabilmente quello più difficile da sostituire sarà il belga nella metà campo, soprattutto dopo che con l'arrivo di Nicolussi Caviglia si è spostato da mezzala e sta facendo vedere ottime cose, un giocatore che è tutto campista e quindi è più libero adesso che Nicolussi ricopre la posizione di davanti alla difesa. Bernabé, come ho detto prima, potrebbe essere un giocatore sacrificabile, e Suzuki anche, perché comunque parliamo di un portiere, abbiamo visto già le buone prestazioni di Corvi e Rinaldi, bisogna capire anche in questo caso la società se ha intenzione di dare stavolta spazio ai giocatori, magari ha fatto la Lazio con Motta puntando su Di Oro, o punteranno all'arrivo di un ennesimo portiere magari con caratteristiche tecniche più importanti magari rispetto a Corvi e Rinaldi, però ripeto, quello che più sarà difficile da sostituire sarà Keita, perché anche Pellegrino abbiamo visto che ultimamente sono già 3 mesi che non segna, 2 mesi che non segna, e Nessane Fej che non avrà la fill di Pellegrino, però con le poche volte che sta stando chiamato in causa, la palla in rete l'ha sempre quasi buttata, anche contro l'Inter si è chiamato da fuori gioco, quindi promettere, ecco, ripeto, il belga è quello più difficile da sostituire, soprattutto se pensiamo che Ordones potrebbe essere il suo sostituto designato, ecco, è stato comprato lo scorso anno proprio per ricoprire attualmente questo ruolo, ma attualmente anche lui non sta rispettando le aspettative.
Eh sì. Dunque questa è la riflessione di Nicolò Gazzi, che ringrazio. Grazie per il tuo contributo, Nicolò. Tanti auguri.
Grazie a voi e buon pomeriggio. Grazie.
Ciao. Siamo in chiusura, dunque. Vedremo tutto quello che sarà nella partita con la Roma. Il Davidone ci dice: se portassimo a casa un pareggio sarebbe meraviglioso. Forse anche assente Pellegrini. Da noi dunque è tutto. Ringrazio Simonetta Colini della regia e tutti i miei ospiti, oltre che voi che ci avete ascoltato fino ad ora. E vi auguro a tutti una buona giornata. Ciao.